Benvenuti a questa Santa Assemblea in onore e gloria di nostro Signore Gesù Cristo. Qual è il titolo del mio sermone? Il titolo del mio sermone, se volete prendere i vostri appunti, è questo. I tre tentatori. I tre tentatori. L'Apostolo Giovanni, nella sua prima epistola, capitolo 2, versetto 16 e 17, fu divinamente ispirato a rivelarci che tutto ciò che è nel mondo, è una scrittura che molti di voi, i veterani in particolare, conoscete, dice che tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita, non viene dal Padre ma dal mondo. E il mondo passa via, dice Dio, con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Il significato di queste parole è chiarissimo. Chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Ma chi concupisce e non si ravvede la propria vita con ogni sorta di piaceri, perirà assieme a questo mondo. È molto semplice questa verità. Però non è altrettanto semplice capire che cos'è esattamente la concupiscenza. Io ho aperto i dizionari, ho imparato da quando sono nella Chiesa ad aprire i dizionari per accertarmi che cosa il mondo intende per certe parole, che a volte non necessariamente è quello che la Bibbia intende. Allora, la concupiscenza è l'intenso desiderio, la bramosia di appagamento materiale e tante volte anche appagamento sessuale. La concupiscenza, perché si chiama tale, per distinguere il desiderio normale da un desiderio incontrollato, che l'uomo viene trascinato da quel desiderio. Chi ha visto il romanzo, il film basato sul romanzo di Anna Karenina, si ricorderà che questa zarista perde la corona, perde il trono, perché perde la testa per un giovane militare. E perde. E alla fine viene ripudiata dallo zar, e naturalmente è un romanzo, ma è molto significativo perché ha una morale molto profonda. Alla fine finisce in mezzo a una strada e si suicida. La concupiscenza, appunto, è una passione incontrollata che non ci fa più ragionare, che non ci fa più ragionare, perché ha il predominio della carne sulla mente. L'orgoglio della vita, invece, che cos'è? È qualcosa di diverso, che coinvolge la mente. L'orgoglio della vita è tutto ciò che ci fa ripetere lo stesso peccato di Adamo ed Eva. Sì, Adamo ed Eva ebbero non solo la concupiscenza, ma anche l'orgoglio della vita. In Genesi 3, versetto 6, apriamo la nostra Bibbia. In Genesi 3, versetto 6, dove leggiamo che la donna, Eva, vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero, quindi creava una certa concupiscenza, desiderio, e quindi vide che l'albero era desiderabile per acquistare intelligenza, conoscenza e saggezza. Ed ella prese del suo frutto, quindi stiamo cercando di entrare nella testa di Eva, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli pure ne mangiò. Ora, non ci sarebbe nulla di male nel desiderare essere intelligenti, oppure essere saggi, o essere più eruditi, cioè crescere in conoscenza. Non c'è nulla di male, non ci sarebbe nulla di male se non fosse per il fatto che l'orgoglio di essere vivi, l'orgoglio di esistere, ci fa dimenticare chi ci fa esistere. È quello che succede a tanti bambini, no? Prendono per scontato, noi tutti da bambini abbiamo preso per scontato che noi esistiamo e ci dimentichiamo di chi ci ha fatto esistere. E quindi li portò a rigettare l'intelligenza, la conoscenza e la saggezza del loro creatore. L'orgoglio si riferisce praticamente a quello che potrebbe essere dignità. Cioè, uno non è che tutto l'orgoglio è negativo, eh? L'orgoglio conferisce dignità se motivato da che cosa? Dall'umiltà e dalla gratitudine. E uno ha orgoglio per dire: io appartengo a mio padre e a mia madre, faccio parte di questa famiglia, vivo in... Io sono orgoglioso di questo e cerco di stare, creare unità e cerco di essere costruttivo. Ma quando non c'è umiltà e non c'è gratitudine, l'orgoglio della vita diventa superbia, diventa presunzione di essere più intelligenti, più eruditi e più saggi di colui che ci ha creati. È un po' quello che succede nell'umanità, soprattutto in quelli più eruditi. Ora, come se gli automobili decidessero da sé quale prepollente mettere nel serbatoio, come se l'automobile decide: no, io non voglio camminare a benzina, voglio camminare, non so, con della sabbia. Noi tutti siamo nati in un mondo così malato, fisicamente e mentalmente malato, dove tutte le cose, le nostre stesse vite, si muovono attraverso la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. E quindi l'orgoglio della vita. E Dio dice che questo mondo finirà. Questo mondo finirà. Perché finirà? Perché l'umanità è caduta in una trappola mortale. Non sto dicendo cose molto nuove, ma le sto dicendo in maniera lineare, più semplice possibile, soprattutto per i nuovi. Infatti, tutti in un tempo o nell'altro abbiamo sfidato Dio. Abbiamo sfidato prima i nostri genitori, magari loro se lo meritavano di essere sfidati a volte perché imperfetti, però tutti in un tempo o nell'altro abbiamo sfidato il nostro Padre Celeste, che invece è perfetto. E come l'abbiamo sfidato? Mettendoci al di sopra della sua parola. E abbiamo peccato trasgredendo la sua legge, come rivelato nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, nel capitolo 3, versetti da 4 a 8, dove c'è scritto: chiunque commette il peccato commette pure una violazione della legge, e il peccato è la violazione della legge, non è quello che ci passa per la testa, perché ognuno si fa una sua propria concezione di che cos'è il peccato. Il peccato lo stabilisce Dio qual è, che cos'è. E noi magari abbiamo peccato tante volte perché abbiamo ignorato la legge di Dio, non intenzionalmente, ma l'abbiamo ignorato, perché siamo nati e cresciuti in questa società dove ovviamente ci sono milioni di leggi umane. Se voi andate nei tribunali, ci sono libri che non finiscono mai, le legislazioni, le legislature, le leggi dell'uomo sono centinaia di migliaia. Ora, quale salario abbiamo ricevuto a causa dei nostri peccati, a causa del nostro ignorare le leggi di Dio, che sono poche, semplici e chiare? Non solo a causa dei nostri peccati abbiamo un salario da pagare, ma anche e soprattutto a causa dei peccati di tutto il mondo. Quale salario? siamo costretti tutti a pagare, dal più piccolo al più grande, al più potente uomo del mondo. Tutti pagheremo questo salario, indipendentemente dalle buone intenzioni di inventare medicine per allungare la vita, tutti moriamo. In Romani capitolo 6, versetto 23, Romani capitolo 6, versetto 23, è scritto che il salario del peccato è la morte, mentre il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. E notate che Dio non ci lascia nella tomba però. Dio, nonostante noi siamo nati e cresciuti in un mondo malato, Dio non ci lascia nella tomba, non ci lascia a pagare questo salario che è la morte. Ci mette davanti a un bivio: scegliere la schiavitù del peccato che conduce alla morte, oppure scegliere di seguire Cristo per ricevere il dono della vita eterna. E noi abbiamo fatto la scelta giusta, fratelli e sorelle. Noi siamo qui perché abbiamo fatto la scelta giusta. E per questa ragione, nel 14° giorno del primo mese dell'anno biblico, la sera del 26 marzo, qualche settimana fa, quest'anno, abbiamo celebrato la Santa Pasqua di nostro Signore Gesù Cristo, e per 7 giorni consecutivi abbiamo celebrato anche la festa dei pani azimi, che sono simboli della sincerità e della verità nella quale noi tutti dobbiamo camminare, secondo le istruzioni dell'Apostolo Paolo nella sua prima epistola ai Corinzi, capitolo 5, versetto 8, per i vostri appunti. Molti di voi sapete che il pane azimo simboleggia il nostro essere stati liberati dalla schiavitù del peccato e della morte eterna grazie al prezzo di riscatto pagato da Gesù con la sua vita purissima. E a quale scopo Gesù si è sacrificato per noi? Affinché continuiamo forse a peccare come Adamo ed Eva? Perché si è sacrificato Gesù? Affinché noi possiamo continuare a trasgredire la parola di Dio? Perché questa è la mentalità di tanti, tra virgolette, credenti. Ora, desidero porre la vostra attenzione all'epistola di Paolo ai Romani, capitolo 6, versetto 22, dove l'Apostolo ha scritto che, essendo stati liberati dal peccato ed essendo stati fatti servi di Dio, adesso voi avete per frutto la santificazione e per fine la vita eterna. Ora, la vita eterna tutti la vogliamo, ma la santificazione è tutto un altro discorso. Che cos'è la santificazione? Che cos'è la santificazione? Non è qualcosa che ci deve portare un'aureola dietro la testa, oppure quello che fanno certi leader religiosi che decidono loro chi è beatificato o meno, chi è santificato o meno. La santificazione è qualcosa che dobbiamo noi stessi permettere a Dio di realizzare nella nostra vita. La vita eterna ci è donata soltanto se vogliamo santificare la nostra vita servendo Dio con estrema obbedienza e con estrema sincerità. Se vogliamo servire Dio e la sua giustizia, perché molti dicono: io amo Dio e amo Gesù Cristo. Ma qual è la giustizia? La giustizia, Dio dice nel libro dei Salmi, capitolo 117, se la memoria non mi ha abbandonato, dice che la giustizia vera non è quella degli uomini, ma sta nell'osservanza dei comandamenti di Dio. Quindi santificare la nostra vita significa cercare di non trasgredire più la parola di Dio, cioè i suoi comandamenti. Perché la parola di Dio non è un suggerimento ogni parola di Dio è un comandamento, ricordando che chiunque commette il peccato, dice Gesù, è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio e per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, perché è stato manifestato per distruggere le opere del diavolo. E questo è nella prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 8, per i vostri appunti. Per distruggere le opere del diavolo. Gesù Cristo ha distrutto le opere del diavolo nella sua vita. Ma non è che mentre lui distruggeva le opere del diavolo nella sua vita, le opere del diavolo non erano più automaticamente nella vita degli uomini. No, gli uomini hanno continuato a praticare le opere distruttive del diavolo. Quindi con il suo sacrificio egli ci ha purificati e ci ha riconciliati al Padre. Perciò tocca anche a ciascuno di noi, imparare a distruggere le opere del diavolo nella nostra vita personale, nella nostra, non solo nella nostra vita personale, ma anche in quella collettiva, nella Chiesa, come Dio stesso ha predetto al diavolo in Genesi 3,15, dove noi troviamo una magnifica, stupefacente profezia. Genesi 3,15, Dio lo disse fin da allora che quello che noi stiamo vivendo, lui sapeva che noi l'avremmo accettato di svolgere questo ruolo nella nostra vita. Spetta ad ognuno di noi accettare quello che Dio propone. Difatti dice, io porrò inimicizia, lo dice al serpente, io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Eh sì, il diavolo a noi ci ferisce continuamente il calcagno, non solo a noi individualmente ma anche alla Chiesa. Ci perseguita sempre, ci viene sempre, ci incalza sempre. La donna prefigurava la Chiesa fondata e guidata da Gesù Cristo. Lui stesso è quella progenie, quel seme, il primogenito risuscitato da morte perché non si è piegato al peccato, ma è riuscito, lui per primo, a schiacciare la testa al serpente. Noi siamo chiamati a seguire il suo esempio. Mi sembra semplice questo. Noi non siamo chiamati a dire io credo in Gesù e lui ha fatto tutto per me. Noi siamo chiamati a seguire il suo esempio, con l'aiuto ovviamente del suo stesso Spirito, dello Spirito Santo del Padre. Stando sempre uniti a Dio in preghiera, dico questo che noi siamo chiamati a seguire il suo esempio. Ci siamo accorti, anche quando siamo stati battezzati, che non è una passeggiata, che non è così facile come Dio lo ha predetto alla sua Chiesa fin dal principio, che non è, sarebbe stato facile. Notate nel versetto 16, lui dice ad Eva, e lo dice alla sua Chiesa futura, che è rappresentata, simboleggiata da Eva, dice, io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai i figli. Cioè la Chiesa con quante difficoltà, non solo la donna come persona, ma anche la Chiesa non può partorire nuovi figli senza, diciamo, senza difficoltà, le avrà queste difficoltà e le stiamo avendo e le avremo. E non possiamo negare che santificare la nostra vita nel Signore, perché santificare significa separarci dal mondo per vivere secondo la civiltà e l'amore, la via di Dio, santificare la nostra vita nel Signore è impossibile senza l'aiuto dello Spirito di Dio, il quale ci illumina e ci fa conoscere le trappole che il diavolo non smette mai di usare per tenerci schiavi del peccato mediante la concupiscenza degli occhi, della carne e mediante l'orgoglio della vita, la superbia della vita dovrei dire. Ora, queste tre concupiscenze sono per noi letali, mortali, perché sono gli strumenti più usati da tre nostri grandi tentatori, che in modo subdolo ci tengono schiavi del peccato, oppure tornano a tentarci per farci tornare al nostro vecchio modo di vivere se siamo già battezzati. Guardiamo insieme questi tre tentatori da vicino, ok? Il nostro primo grande tentatore è il mondo in cui siamo nati e cresciuti, il che non esclude la propria famiglia, perché il primo mondo che noi conosciamo è appena nasciamo. Se nasciamo in una coppia di genitori dove si tirano i capelli e si tirano pietre, è chiaro, oppure bestemmiano continuamente quel bambino, quella bambina. Quindi non è il Corano, non è il Sutra del Loto buddista, né il libro di Mormon che rivela questa verità, ma è la Bibbia, la parola di Dio. I Romani 5, versetto 12, andiamo in questa parte della scrittura di Dio dove leggiamo che perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato vi è entrata pure la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Hai peccato tu? Ho peccato io, avete peccato voi, abbiamo peccato noi, tutti abbiamo peccato, tutti siamo nati e cresciuti in un mondo pieno di peccato. Questo è il mondo in cui siamo nati e cresciuti, il che non ci ha risparmiato, ci ha tenuti schiavi del peccato fin dalla nostra infanzia, attraverso la malizia e la menzogna, che inconsapevolmente abbiamo fatto diventare parte del nostro carattere. Io da bambino sono cresciuto dicendo sempre bugie ai miei genitori. Mi dicevano non fare questo, invece lo facevo di nascosto. E poi erano bugie piccole di bambini, ma la bugia l'abbiamo imparata sin da quando eravamo piccoli. Il peccato è stato per noi, come lo è ancora per molti, il nostro modo di vivere e di pensare, spesso anche senza che ce ne rendessimo conto. Ma quando Dio ci ha fatto conoscere la sua santa verità, la sua santa legge, abbiamo iniziato a desiderare di essere liberati da questa schiavitù, da queste nostre dipendenze peccaminose, per vivere nello Spirito di Cristo. Nonostante però questo nostro buon proposito di osservare le leggi di Dio, non possiamo negare, e nemmeno tu puoi negare, che questo mondo ci mette ostacoli nella via di Dio, ma cerca ogni giorno di farci tornare suoi schiavi, perché noi schiavi siamo stati, siamo nati schiavi in una famiglia di schiavi, in un mondo schiavizzato, attraverso le sue seduzioni che fanno leva sull'orgoglio della mente e sulle concupiscenze della carne. Ora vi do alcuni esempi, se vi sembra un po' esagerato tutto quello che sto dicendo, vi do alcuni esempi di come questo mondo, con i suoi ragionamenti, perché i ragionamenti li fa, ci ostacola nel percorrere la via di Dio, Quasi tutti dicono, per esempio: tu credi in Dio creatore? Ma non essere bigotto. Dio non esiste. Dio non esiste. Esiste il Big Bang. Esiste l'evoluzione. Noi discendiamo dalla scimmia o da una cellula microscopica, chissà. E poi, con la teoria dell'evoluzione, vince il più forte, vince il più astuto, i più deboli. È giusto eliminarli. Questo è il ragionamento. Vi dicono questo è tutto questo per loro ragionamento e loro non è un crimine, non è follia. Vi dicono vuoi arricchirti velocemente? Imbroglia, ruba, non puoi farlo senza imbrogliare e senza rubare. Frequenta il mondo delle scommesse, per esempio, se vuoi arricchirti senza lavorare. Vuoi fare carriera alle spalle di qualcuno? Fagli fare brutta figura. Calunnialo, diffamalo, così alla fine viene pure messo da parte. Questo nel mondo politico è una regola proprio quotidiana. Si diffamano e si calunniano continuamente. Tuo marito non ti soddisfa più? Tradiscilo, non è un reato. Tua moglie non ti stimola più? Fatti l'amante, guarda la pornografia, non è un reato. I figli ti sono un peso? Lasciali nelle mani di altri, non è un reato. Non ti senti più maschio? Ti faccio diventare io femmina, non è un reato. Le tasse sono troppo alte? Ma è per darti maggiori servizi inesistenti, non è un reato. È per aumentare i nostri stipendi, mentre tu sei libero di morire di fame, di non avere nemmeno la possibilità di intraprendere e di portare avanti un'impresa. Vi dicono: l'aria è inquinata e i cibi sono geneticamente modificati? Nemmeno questo è un reato. Vuoi abortire e vendere il tuo bebè? Non è un reato. Vuoi reclamizzare per soldi un prodotto che ti fa schifo? Non è un reato. Vuoi produrre medicine con feti umani e cellule di scimpanzé? Non è un reato. Stai aspettando il regno di Dio? Ma non essere ingenuo, ma non essere stupido. I governi delle nazioni, i servizi segreti, l'arsenale bellico, i centri commerciali e le industrie farmaceutiche sono l'unica nostra vera speranza di salvezza. Tutto questo non è reato. Invece tutte queste cose sono pura follia. Tutte queste cose Dio lo dice, non lo dico io, lo dice Dio, sono tutta follia. Perché la lista dei peccati che gran parte dei sistemi sociali, politici e religiosi di questo mondo ha legalizzato contro le leggi di Dio fa parte del mistero dell'iniquità denunciato dall'Apostolo Paolo nella sua seconda epistola ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 7, dove è scritto che il mistero dell'impietà infatti è già all'opera. E non ci resta che aspettare che chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo. Questo mistero di iniquità, fratelli e sorelle, sarà tolto di mezzo da Gesù Cristo al suo ritorno glorioso sulla terra. Proprio così, che ci crediate o no, alcuni che magari siete collegati solo per curiosità, Gesù tornerà di sicuro, e questa volta con l'immortalità e la potenza di Dio, per prendere possesso di tutta la terra. Egli frantumerà tutti i governi umani come vasi di argilla. Fino ad allora essi continueranno sempre più ad ostacolare il vero popolo di Dio, per indebolirci e farci tornare schiavi dei loro peccati, lontani da Dio. Ma voi sapete che il nostro Creatore non gradisce quelli che tornano a vivere nel peccato. Torneremo noi al mondo perché il mondo ci metterà degli ostacoli. Infatti, quelli che per mezzo di Gesù, questo è scritto nella seconda lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 20, per i vostri appunti, quelli che per mezzo di Gesù sono fuggiti dalle contaminazioni del mondo, dice, se sono da queste di nuovo avviluppati e vinti, la loro ultima condizione sarà peggiore della prima. Vogliamo diventare dei demoni? Mai, assolutamente. Però se noi gettiamo la spugna davanti agli ostacoli, torneremo al mondo e sguazzeremo nei peccati del mondo. Ma perderemo il dono della vita eterna. Perciò Dio ha detto: non amate il mondo, nelle cose peccaminose del mondo, che sono nel mondo, perché il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E questa è una promessa sicura, assolutamente certa, che Dio ci fa ad ognuno di noi. Questo mondo ha moltissime luci e falsi, specialmente i giovanissimi si fanno incantare da tutte queste luci false. Questo mondo offre seducenti tentazioni che contaminano il corpo e la mente. Lo scopo è sempre quello di contaminare il corpo e la mente. Dio invece ci offre la purificazione della nostra vita, la vera libertà dal peccato, e ci dona anche la vita eterna mediante Gesù Cristo attraverso la sua parola, la Bibbia, e attraverso, mediante anche la sua Santa Chiesa, che è sulla sponda opposta del mondo dal punto di vista spirituale. Difatti le sante adunanze a cosa servono se non per insegnare a noi a stare lontani dai peccati del mondo e a stare vicini invece al corpo di Cristo, che è appunto la Chiesa. Certamente, dopo aver detto tutte queste cose, non significa che dobbiamo odiare l'umanità, al contrario. L'umanità è nello stato in cui eravamo anche noi, e dobbiamo noi avere la stessa attitudine che ha Gesù, che si è fatto uomo per i peccati del mondo, per salvare il mondo, per salvare la gente, molta gente che ciecamente è ignara della legge di Dio, perché ancora o non è chiamata o non ha risposto. Diamogli invece al mondo, all'umanità, la nostra buona testimonianza del regno di Dio, a cominciare nella nostra stessa famiglia, verso il coniuge, verso i figli, verso i genitori, se i genitori non sono chiamati. Per questo Gesù ha detto: Padre eterno, io non ti chiedo di toglierli dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi sono nel mondo, ma non sono del mondo, come io non sono del mondo. Questo è scritto in Giovanni 17, versetti da 15 a 16. Quante volte abbiamo letto queste parole di Gesù, specialmente durante la Pasqua, no? Un giorno il mondo intero conoscerà la verità. I nostri cari, che oggi come oggi non sono interessati, lo saranno, conosceranno la verità e avranno l'opportunità di salvezza. Nel frattempo dobbiamo essere come agnelli in mezzo ai lupi, semplici come colombe e attenti come serpenti. Sapete, il serpente appena vede un pericolo scappa. Ricordando sempre che questo mondo ha il suo invisibile governante, Satana, il diavolo, che si avvale di moltissimi, ahimè purtroppo, falsi predicatori su questa terra. Esseri umani, donne, uomini, che consapevolmente o inconsapevolmente sono seguaci della parola, del Vangelo del diavolo. Infatti il nostro secondo grande tentatore appunto è Satana, il diavolo. Satana significa avversario, egli è subdolo, ingannevole, ribelle e molto astuto in maniera negativa e distruttiva, perché essere intelligenti è una cosa positiva, ma essere subduli, ingannevoli e ribelli si è distruttivi. E lui è così. Torniamo in Genesi capitolo 3, versetto 1. In Genesi capitolo 3, versetto 1, Satana, come è descritto? È descritto come uno capace di manifestarsi come il migliore degli amici, come uno che ti ama, come uno che ti suggerisce qualcosa per il tuo bene. E leggiamolo insieme. Ora il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto, e disse alla donna: ha Dio veramente detto non mangiate di tutti gli alberi del giardino? Cioè lui con quella domanda instilla una menzogna, perché Gesù aveva detto l'opposto: mangiate di tutti gli alberi del giardino eccetto questo. Lui dice: Dio vi ha detto di non mangiare di tutti gli alberi del giardino. Quindi voi vedete, a volte le domande sono, come dire, insidiose, le domande sono come dicono certi avvocati, dicono la domanda è insidiosa, suggerisce già qualcosa che non dovresti suggerirla tu. Il diavolo fece quella domanda menzognera per instillare il dubbio, per sedurre e togliere la fede in Dio. Ora, il serpente antico è diventato un dragone. Lo vediamo, questo è rivelato in Apocalisse capitolo 12, versetti da 9 e 10. Apocalisse 12, versetti da 9 e 10, una scrittura da voi conosciuta, da molti di voi conosciuta, dice: così il grande dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo, fu gettato sulla terra. Con lui furono gettati anche i suoi angeli, cioè i suoi demoni, i quali influenzano le menti degli uomini a sviluppare che cosa? A sviluppare modi di pensare e stili di vita peccaminosi, pur travestendosi di falsa rispettabilità. Sembrano magari degli angeli quando predicano. Anche noi in passato abbiamo seguito Satana, sapete? Senza rendercene conto. In Efesini 2, nei primi tre versetti, ci viene detto: egli, Dio, ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali già camminaste seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza. Ora, quelli che dicono disubbidienza di che cosa? Disubbidienza a che cosa? Questa domanda io la rivolgo a chi è cresciuto in quelle chiese che gli hanno insegnato per anni che noi non dobbiamo obbedire alla legge perché Gesù Cristo è venuto ad abolire la legge. Allora, a che cosa dobbiamo obbedire? Quando dice che noi non dobbiamo seguire lo spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza. Disubbidienza in che cosa? La risposta è disubbidienza contro le sante leggi di Dio. Perché Satana ci ha sempre fatto trasgredire le leggi di Dio. E la chiamata di Dio si distingue nel fatto che avviene una rivelazione nella nostra mente che noi non l'abbiamo mai osservata e che Dio ci chiede di osservare la sua parola. È una parola d'amore che, siccome noi siamo però teste dure e abbiamo la pelle dura, Lui ci dà dei comandamenti. Nella speranza che un giorno quei comandamenti diventino così tanto parte integrante di noi che non ci sarà più bisogno, attraverso lo Spirito Santo di Dio, che Dio ci dia dei comandamenti, perché il comandamento di Dio noi lo vivremmo spontaneamente, perché diventa parte della nostra vita. Saremmo la legge vivente, la personificazione della legge d'amore di Dio, come è Cristo. Ma Cristo, pur come vive le sue stesse leggi? Il Padre Eterno come vive le sue stesse leggi? Le vive come schiavo di queste leggi? Oppure invece queste leggi non fanno altro che sono un riflesso esterno per noi del loro modo di pensare, un loro modo di pensare d'amore? Satana ha spinto il genere umano al peccato, facendo leva sulla concupiscenza della nostra carne, sulla concupiscenza dei nostri occhi e sull'orgoglio, sul nostro orgoglio e sugli uomini quando eravamo carnali, i quali hanno gli uomini a loro volta istruito i loro figli, il mondo intero, a peccare, a trasgredire le leggi di Dio. Vi dicono che Gesù è venuto ad abolire la legge spirituale di suo padre. Vi dicono Gesù è risorto di domenica e non di sabato e il sabato non deve essere più santificato. Vi dicono dovete osservare le nostre feste di quartiere parrocchiali e non quelle bibliche. Vi dicono la Bibbia non è tutta la parola di Dio. Non è che tutta la verità è nella Bibbia. Tutta la verità spirituale è nella Bibbia. tutta la verità spirituale di cui noi abbiamo bisogno per la nostra salvezza è nella Bibbia. Non abbiamo la scienza fisica, ma questa scienza fisica finirà. Difatti abbiamo inquinamento, abbiamo tutti gli effetti collaterali di questa scienza fisica che sta portando il mondo in una via di non ritorno. Ma la Bibbia contiene tutta la verità spirituale di cui noi abbiamo bisogno per la nostra salvezza. Come risponde Gesù Cristo a tutti costoro che dicono che, no, che la legge di Dio è stata abolita e che il sabato è una cosa obsoleta, che insomma tutto quello che abbiamo detto fino adesso? In Giovanni capitolo 8, versetto 44, in Giovanni capitolo 8, versetto 44, Gesù dice: voi siete figli del diavolo. Non lo dico io, non mi permetterei mai. Penso che Gesù si può permettere di dire a ciascuno di noi questo, anche a me, anche a te, se noi insegniamo tutte quelle falsità. Dice: voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del vostro padre. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Questa è la prova che Satana, mediante i falsi predicatori, ha ingannato il mondo intero. Satana e i falsi predicatori, quando vedono che ti vuoi allontanare dai loro falsi insegnamenti, cosa fanno? Si arrabbiano e mettono e cercano di metterti il bastone fra le ruote, come ad esempio una malattia, come ad esempio un licenziamento, come avere anche parenti in casa dove ti vanno continuamente contro. E naturalmente l'istica nella speranza che tu perda la fede. E tu torni schiavo nei loro stessi peccati, nei peccati di questi uomini, di queste donne, di questi demoni che li guidano. Attenzione, se noi dovessimo fare un confronto, sembra che loro stiano vincendo, no? No, non dimentichiamo che Dio permette tutte queste cose. Dio ha vinto il mondo. Dio permette tutte queste cose per affinare e rafforzare la fede di tutta la sua Chiesa. Perciò l'Apostolo Pietro, nella sua prima epistola, nel capitolo 5, versetti da 8 e 9, ci ammonisce dicendo: siate sobri, vegliate, state attenti, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiano nella vostra fratellanza sparsi nel mondo. Non siamo i soli qui in Italia. Dio ha chiamato tante altre persone che vivono secondo i comandamenti, che hanno lo Spirito Santo. Non siamo soli. Fin qui abbiamo visto Satana, che è il nostro secondo grande tentatore. Ma c'è un terzo grande tentatore: il nostro corpo. Il nostro corpo è carnale e attraverso i cinque sensi riesce a dominare la mente con le ambizioni e con i desideri quando diventano incontrollati. In Efesini 2:3, leggiamolo insieme questa scrittura, in Efesini 2:3 l'Apostolo Paolo dice che noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per naturi figli d'ira, come gli altri. Ci arrabbiavamo, volevamo fare le nostre vendette, eccetera. Odiavamo. Anche se non ci fosse stato Satana, comunque, noi abbiamo la capacità di tentare noi stessi. Cioè, quello che ha fatto Lucifero, che ha deciso di diventare Satana, anche se non ci fosse stato Satana, anche noi abbiamo questo potenziale di decidere di andare contro Dio. Il nostro più grande nemico siamo noi stessi, perché ciò a cui la natura umana resiste maggiormente cos'è? Il cambiamento, il pentimento, l'umiliazione, dire sì, ho sbagliato, sì, è vero, io sono stato così, sono stato una carogna, ho fatto questo che non dovevo fare, ho detto questo che non dovevo dire, ho pensato questo che non avrei nemmeno dovuto pensare. In Romani 8, versetti da 7 a 8, rivela questa verità, che è inquietante se la vogliamo capire nella profondità. Dice: la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio, è nemica di Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. Quindi quelli che sono dominati dalla carne non possono piacere a Dio. E questa verità è davvero inquietante, fratelli e sorelle. Anche volendo ubbidire alla legge di Dio, spesso non riusciamo a farlo, perché la nostra mente è controllata dalla carne. È questa impotenza che ci porta nell'incoerenza, ci rende sgraditi a Dio, inadeguati per il regno di Dio, ma anche ci rende frustrati, molto frustrati. Io lo so come, diciamo, nella posizione che Dio mi ha messo per sua grazia, quante persone dicono: io mi piace il regno di Dio, mi piace la parola di Dio, però cado sempre in questa mia debolezza, come una dipendenza. Oh miserabile uomo che sono, lo ha detto l'apostolo Paolo, figuriamoci. Oh miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? E lo dice in Romani 7, versetto 24. Questa è una domanda cruciale. Chi può liberarci da questo corpo mortale? Perché ci ha sempre dominato. Chi può liberarci da questo corpo mortale? Che esige, che ha la priorità sulla mente, che ha avuto la priorità sulla mente, fino a quando Dio non ci chiama. Gesù risponde: chi può liberarti? Tu non puoi. Dice: questo è impossibile agli uomini. Questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio. Ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. In Marco 10, versetto 27, per i vostri punti. E Dio stesso ci rivela come liberarci dalla concupiscenza della carne, dalla concupiscenza degli occhi e dall'orgoglio della vita, di questa vita. E ce lo rivela in Romani 8, versetto 11. Romani 8, fratelli e sorelle, versetto 11, dice: se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi, se abita in voi. Comprendiamo quanto è importante che lo Spirito di Dio deve abitare in noi. Lo Spirito di Dio è l'ingrediente indispensabile che deve entrare ed abitare letteralmente nel nostro corpo. Lo Spirito di Dio non è un'idea e basta. Lo Spirito di Dio è un'energia che deve entrare e abitare letteralmente nel nostro corpo per trasformare la nostra mente in strumento di santificazione e di giustizia in questa vita. Cioè prima ancora che venga trasformato il corpo immortale al ritorno di Gesù Cristo. Vi ricordate la parabola delle vergini, no? Che quando viene Cristo vuole trovare la nostra lampada, il nostro corpo pieno di spirito, pieno di olio. Quindi lo Spirito di Dio è l'unica soluzione. E come ottenerlo lo Spirito di Dio? Molti di voi già lo sapete. Lo dico in modo chiaro, specialmente ai nuovi, che lo Spirito di Dio, l'ha detto l'Apostolo Pietro in Atti, nel Libro degli Atti, capitolo 2, versetto 38, l'Apostolo Pietro fu ispirato da Dio ad esortare, a far dare questa esortazione: ravvedetevi, ravvedetevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi allora riceverete il dono dello Spirito Santo, che è la soluzione di tutto. Ricevere il dono dello Spirito Santo ci fa diventare una nuova creatura, poiché tutto quello che è nato da Dio, dice l'Apostolo Giovanni, vince il male, vince il mondo, ed è questa la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede, la nostra fede. In conclusione, fratelli e sorelle, la nostra vittoria è la nostra fede in Cristo. La parola fede implica non soltanto, sì, io credo in Gesù e continuo a vivere come prima. Parla di una fede operante, non di una fede morta, di una fede ubbidiente alle parole di Dio. Vivere come ha vissuto Gesù Cristo, nostro Signore. Abbiamo visto che riceviamo il dono dello Spirito Santo soltanto se ci ravvediamo sinceramente dei nostri peccati e se accettiamo di essere purificati dai nostri peccati nel lavacro battesimale. Questo è importante. E naturalmente lo Spirito Santo che riceviamo al battesimo deve crescere e produrre frutti buoni nella nostra vita. Senza motivazioni egoistiche o vanitose. Ciò avviene solo se attingiamo lo Spirito Santo alla fonte, non se lo attingiamo agli uomini. Io non posso ottenere Spirito Santo da voi. Io vado direttamente da Dio, in preghiera, in supplica. Perché tanti vanno per avere lo Spirito Santo, pretendono di ricevere lo Spirito Santo di seconda mano? Lo Spirito Santo ci deve venire direttamente da Dio. E poi noi dobbiamo farlo riflettere con i nostri comportamenti agli altri. Quello si chiama testimonianza. Quando dice che fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal nostro seno, non vuol dire che io posso dare lo Spirito Santo a te. Vuol dire che il mio comportamento ti ispira, ti apre la mente e lo porta a Dio. Quindi ciò avviene solo se attingiamo lo Spirito Santo, andando alla fonte, ogni giorno, in preghiera a Dio e con lo studio della sua santa parola, la Bibbia, e frequentando il corpo di Cristo. Questa è la chiamata di Dio. Ravvedetevi e fatevi battezzare affinché lo Spirito Santo dimori in voi ed operi nella vostra vita. E se faremo questo, fratelli, come ha detto l'Apostolo Paolo, anche ognuno di noi potrà dire: io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Lo Spirito Santo di Dio forma in noi lo stesso carattere e la stessa determinazione, lo stesso coraggio, la stessa forza di Gesù per sconfiggere i nostri tre grandi tentatori: il mondo, Satana e il diavolo, il nostro corpo con le sue concupiscenze carnali e orgoglio della vita. Nel suo libro Gesù dice: io ho vinto il mondo. A chi vince, io darò di sedere con me sul mio trono. Lo ripeto, nel suo libro Gesù dice: io ho vinto il mondo. A chi vince, io darò di sedere con me sul mio trono. La nostra vittoria, fratelli e sorelle, dipende dalla nostra fede in Cristo. Lasciamo che lo Spirito di Cristo entri in noi e trasformi la nostra vita affinché, come dice la Scrittura in Giovanni 2, versetto 16, dice: tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma solo chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E con questa rassicurante promessa concludo, fratelli e sorelle, questo mio sermone, non senza prima salutarvi con un abbraccio, con un abbraccio fraterno in Cristo nostro Signore. Arrivederci.